Come potete immaginare, il titolo è un po' una provocazione. Io in realtà volevo parlare del lavoro di Massimo nel contesto dell'arte italiana, ma Massimo ha allargato il campo e ponendo questa questione del rapporto tra la città e la periferia nella ricerca contemporanea. La riflessione in realtà è molto articolata e dividiamo questo nostro intervento partendo da Massimo che ha lanciato questo tema e io poi mi inserirò, diciamo, inserendo quello di cui lui parlerà in un contesto più allargato di situazione del mondo dell'arte contemporanea. E quindi passo la parola a Massimo Bartolini.
Ah no, come si fa qui? F5. Va bene. Sì, come diceva Ilaria, il titolo è un po' una provocazione, ma nasconde, come tutte le provocazioni, una specie di tensione. L'ho proposto perché io mi ritengo un artista di periferia, poiché diciamo, nei primi 90 ho abitato a Milano, ho girato un po' l'Europa, un po' gli Stati Uniti, e poi a un certo punto mi sono fatto una domanda alla quale ho risposto che vorrei tornare nel posto in cui sono nato. Ora, la domanda è una domanda intensa e quindi non è questa il momento forse di rivelarla, se non che chiaramente c'è stato un momento nel quale il posto fuori dalla città per me come dire, rivelava qualcosa, offriva qualcosa. Grazie anche a questo incontro mi sono messo a riflettere un po' più profondamente per poterlo dire con parole, diciamo, più chiare. Perché? Beh, francamente, uno degli aspetti che per il lavoro di un artista, o perlomeno per il mio, era, diciamo, proficuo, cioè quello di abitare in periferia, era proprio la bassa densità antropica. Cioè, personalmente, in un posto dove ci sono meno persone in giro, io lavoro meglio. Questo non perché ce l'abbia col genere umano, anche se insomma, non so se qualcuno ha visto, insomma, basta guardare, insomma, i notiziari, ce n'è. Però, questo perché, diciamo, è una questione di tempo, cioè relazionarsi continuamente con l'antropico, con l'umano, chiaramente suggerisce un tempo e questo tempo condiziona la prassi di lavoro. Quindi il lavoro svolto in città e il lavoro svolto in periferia, diciamo così, hanno tempi diversi e producono forme diverse. Come dire, qui oltre che a questo momento, diciamo, come si diceva prima, di provocazione, no? Il contro, arte, città, contro, periferia. È un momento in cui bisognerebbe definire cos'è la città, cos'è la periferia. Sembra che la città sia abbastanza chiaro, cosa può essere una città, un agglomerato, cos'è la periferia? A me risulta più complicato. E anche lì, riflettendo, mi sono accorto che così spontaneamente io ho, come si può dire, associato alla periferia il concetto di campagna, cioè quello che è il fuori, no? Per poi notare che di fatto la campagna si interfaccia, interpola, invade la città, così come la città tende a invadere la campagna. Io vengo da Abito in un posto che si chiama la California e chiaramente c'è uno sciame disperso di case in questa campagna, quindi è quella che viene definita mezza campagna, non so perché non è mezza città, no, è mezza campagna. Ecco, quella forse può essere, ciò che si considera periferia, cioè una grande soglia che è, a seconda del verso con la quale la percorriamo, una premessa alla città o una premessa alla campagna. Quindi il luogo della premessa, cioè ciò che premette, è il posto delle potenzialità, e la potenzialità è il posto in cui l'arte, secondo me, o perlomeno quella che tento di fare io, è il posto più ricco di informazioni, da un certo punto di vista, no? Sempre nell'ottica di questo nostro incontro, sono andato a cercare, non so, forse perché mi sentivo volevo cercare un antenato. Vabbè, gli antenati ce ne sono tantissimi, diciamo che mi sono fermati a quelli di 2 secoli fa, no? E diciamo gli antenati più importanti, non so se ci leggete, più che altro l'ho messo per, sono i Barbizon, no? La scuola di Barbizon, e successivamente, 50 anni dopo, i Vorspede. A questo proposito c'è una citazione molto bella che lega queste due scuole, Barbizon a Vorspede, che è un testo di Rainer Maria Rilke, che appunto si chiama Vorspede. È un testo in cui descriveva, diciamo, l'esperienza di questi pittori che avevano abbandonato l'accademia per ritirarsi a dipingere in città. Ora, quando si dice l'accademia, pensando alle scuole di oggi, uno dice le scuole sono, effettivamente, io sono docente da 4 anni, devo dire che le scuole sono dei luoghi anche proficui, no? Le accademie di allora, per esempio, descriveva Rilke, per disegnare un albero mettevano 4 stecchi di legno con del cotone che faceva le foglie, dovevano dipingere quello e trasformarlo in albero. Cioè le accademie effettivamente erano dei posti un po', come si può dire, agghiacciati, se vogliamo. Ecco, questi pittori rifuggono e vogliono andare a vedere, diciamo, l'albero vero, in un certo senso, la natura vera. E questa è la citazione di Rilke che vi dicevo, diciamo, Millet odiava Parigi. Millet era, diciamo, uno dei 2 grandi, si può dire fondatori, dei Barbizoni e della scuola di Barbizon. Lui insieme a Rousseau. Millet odiava Parigi e si usciva dal villaggio sempre dalla parte opposta a quella del suo amico Rousseau. Ciò accadeva forse perché la fitta foresta gli ricordava ancora troppo l'angustia della città. Gli alti alberi gli facevano l'effetto di quei muri interminabili da cui era fuggito come da un carcere. Gli elementi della sua arte, che guardano le sue figure, potremmo chiamarli solitudine e gesto. E questi non sono in realtà valori figurativi, quanto valori paesaggistici che gli corrispondono. La solitudine corrisponde alla pianura, il gesto al cielo davanti al quale esso si compie. È anche lui un pittore di paesaggi. La grandezza delle sue figure deriva da ciò che le circonda e dalla linea che separa proprio da ciò che è attorno a loro. È del cielo e della pianura che si parla qui. E difatti questo lavoro è un lavoro di Millet, l'Angelus, è un lavoro molto importante, che descrive in un certo senso, avete presente i quadri di Rousseau, che purtroppo non ho messo nella diapositiva, Rousseau in realtà è un grande pittore di alberi, foreste, intrichi, Millet è un grande pittore di pianure. Questo quadro, pensate, c'è una storia curiosa, perché Dalí era appassionato di questo quadro, perché Dalí lo aveva nella sua classe quando andava a scuola, quando era bambino. E per Dalí questo non era l'Angelus, cioè i contadini che si fermano per... Là dietro c'è la chiesa, no? Probabilmente sentono le campane e loro si fermano, momento in preghiera. Per Dalí in realtà era il compianto per un bambino morto. E ha fatto e ha rifatto che negli anni 60 è riuscito a chiedere al Louvre di fargli una radiografia per vedere se non c'era una bara fra i due. E con meraviglia delle meraviglie c'è un parallelepipedo al posto del cesto, hanno scoperto, però probabilmente non era una vera bara. Però a parte questa divagazione, questo paesaggio, questa pianura, no? Con queste due persone che si ergono, no? A me ha fatto venire a mente un altro momento fondamentale della storia dell'arte che ha coinciso con una specie di emigrazione in campagna, ovviamente nell'altro continente, no? Sto parlando di... C'è anche una specie di analogia formale, no? Sto parlando della Land Art. Questo è un lavoro, diciamo, di uno forse dei più radicali Land Artisti americani, che si chiama Michael Heitzer. Questo lavoro si chiama Isolated Mass e sono tutti lavori degli inizi, credo questo addirittura sia 69, 68, 70, 69. Comunque un fenomeno, scusate, degli inizi degli anni 70. E cosa succede? Succede che c'è un momento, e è curioso, c'è un'invasione della campagna nella città, secondo me, che comincia negli anni 50 col grande minimalismo americano in pittura. Parlo di Barnett Newman, parlo di Mark Rothko, sta cominciando a la città è opprimente, diciamo, fra un certo, riempie spazi, questi quadri invece fanno spazio, quindi si comincia a avvertire un'esigenza di spazio. Dov'è lo spazio? Quindi pochi uomini, loro lo avevano il deserto del Nevada. Come tale, diciamo, i più grandi di loro, più grandi, insomma, i più oggi conosciuti, diciamo, Robert Smithson, Walter De Maria, Michael Heitzer, decidono di partire da New York e andare nel deserto del Nevada a lavorare lì. Quindi ci sono delle opere che sono iconiche, importantissime, Spiral Getty di Robert Smithson, che è una spirale tracciata in un lago, fatta portando camion di pietre a costruire una specie di percorso. Walter De Maria, per esempio, ha fatto questo famoso campo di parafulmini che si chiama Lightning Field, cioè un posto in cui si andava lì e si aspettava un parafulmine. Heitzer, in un certo senso, è l'artista forse più iconico di loro, usava il deserto come, secondo me, una specie di tela, e il trattore era il suo pennello, la ruspa era un po' il suo pennello. Di tutti gli artisti che Land Artisti, Heitzer è stato l'unico che ha deciso di abitare nel deserto. Adesso è uscito c'è un bel video, se avete voglia di vederlo, si chiama Troublemakers, che è la storia, diciamo, dei Land Artisti, e sottolinea degli aspetti molto importanti. Uno di questi è proprio questo, cioè il fatto che Heitzer ha deciso di vivere lì. Quindi non era più il posto di lavoro, perché questi artisti andavano lì, lavoravano e tornavano a New York. Heitzer decide: no, vivo qui. Questo, secondo me, è un momento di forte discrimine, cioè artista di campagna è chi in campagna vive, no chi in campagna lavora, no? Questo è anche curioso. È chiaro, è sempre difficile dire è così piuttosto che cos'ha, però questo giusto per mandare avanti la dialettica del discorso. Comunque Heitzer decide di vivere nel deserto e decide di fare questo tipo di lavoro, e lì un altro aspetto fondamentale appare: la biografia dell'artista. Heitzer è figlio di archeologi piuttosto importanti, e quindi l'idea di scavare e scavando scolpire è, come si può dire, una rilettura, una ridigestione del lavoro della famiglia, del padre. Tant'è vero, l'ultimo lavoro che Heitzer sta facendo adesso, sta facendo una città nel deserto, una città che ha qualcosa tra il futurista e gli Inca, no? Però, quindi, un altro elemento importante è proprio la biografia. Difatti, l'altro giorno non ho verificato, però mi chiedevo quanti artisti impressionisti sono nati a Parigi. Pochissimi, no? Si va a Parigi da Aix-en-Provence, quindi proprio l'aspetto, la biografia, quanto, no, incide in questo. Qui, questa è un'immagine dal film di Accattone, di Pasolini, che uno ha lavorato, da un certo punto di vista, sull'idea di periferia. È stato forse il primo che si è accorto di questa soglia che è la periferia e che ha tentato di dargli, come dire, fra virgolette, delle divinità, dei miti. E ecco che allora l'Accattone diventa un mito. I personaggi diventano tutti una specie, sì, proprio appartenenti a un panteo mitologico. Qui si vede molto bene in questa immagine come, diciamo, loro camminano lasciandosi alle spalle il costruito e vanno in un posto dove non c'è più niente, no? Cioè questo momento in cui, se io non conoscessi il film, potrei pensare che la città sta arretrando, la città sta avanzando, no? Questo è molto, è difficile da capire. Tant'è vero che esistono oggi, sempre per ritornare a questo momento in cui la periferia invade la città sotto forma di... Volevi intervenire? No, sto parlando. Sotto forma, diciamo, di campagna. E uno dei primi esempi che ho visto, che ho vissuto personalmente, è stato la città di Frankfurt Oder. Questa città è una città che è al confine con la Polonia. L'ho vissuta grazie all'invito di un artista che vive lì, che si chiama Michael Kurzweil, e che lui fa tutti i lavori che tentano di unire questa città, Frankfurt Oder, dove c'è stata praticamente l'ultima grande battaglia prima, fra Armata Rossa e diciamo, i residui dell'esercito tedesco. Infatti c'è un grandissimo cimitero dei caduti dell'Armata Rossa. Al confine con la Polonia, lui fa dei lavori che cerca di unire Germania e Polonia, quindi... Ma la cosa più toccante di questa città è che era una città che si sta restringendo. Quindi immaginatevi i negozi del centro, le vetrine, ce n'è uno su tre che è aperto. C'è un grande grattacielo nella piazza, che potrebbe essere una Alexanderplatz un po' più modesta, il grattacielo, praticamente semivuoto. In questa piazza gigantesca ci sono 10 persone, sembra un'opera di Giacometti. Stanno demolendo annualmente 1000 posti abitativi di case a schiera, no? Questa città che si sta in un certo senso restringendo. È un po' cos'è successo adesso in questi anni a Detroit, per esempio. Qui c'è questa immagine. Questa è un'immagine di Detroit dove si vede che c'è questo momento in cui c'è la campagna che sta, come si può dire, invadendo la downtown, e la downtown resiste, no? In piedi. E qui è anche abbastanza curioso di cui, come si vede, come la campagna e la periferia, l'invasione è un'invasione di orizzontalità, no? La resistenza, diciamo, della città in piedi, come diceva Céline, New York è una città che ti aspetta in piedi, no? È così altrettanto, quindi sta le rovine, no? Se pensiamo, scusate, a cos'erano, per esempio, Piranesi, no? Come rappresentava, come la rovina era un ritorno dell'architettura verso il minerale, no? Come la periferia, la campagna, riguadagnava terreno sulla città. E per sottolineare questo, Piranesi si avvaleva sempre di una bella profusione di erbe, di erbacce, che in un certo senso si integravano, diventano architettura, diventa una specie di decoro, no? Più tardi Adolf Loos, con la sua ironia tremenda, disse: contro la cattiva architettura un bel rampicante, no? Qui diciamo non era, anzi diciamo Piranesi in un certo senso era le erbacce sono sempre una specie di corona d'alloro, no? Come si può dire, un ritorno al poetico dell'architettura coronata da queste erbacce, insomma. Quindi scusate, le erbacce, Roma per esempio, quando si va a Roma ovunque si sente che c'è questo sbocco, che il fuori della natura preme, no? Ecco, erbacce insomma un po' dappertutto. E questo è un momento importante, perché come abbiamo visto prima, le piante, il vegetale ovviamente è il 97%, no, di più, della biomassa su questo pianeta, no? Quindi è normale che da qualche parte ritorni, anche se la città te lo vuol far dimenticare attraverso l'uso di materiali, cattiva architettura, eccetera. C'è un artista che da molto tempo sta lavorando per il ripristino, ora magari lui non sarebbe contento, però dell'erbaccia in città. Lui fa tutta una serie di lavori, lui si chiama Lois Weinberger, un artista austriaco, è un artista, insomma, avrà 65-70 anni. Questo è un lavoro che ha fatto, praticamente tutte le città, soprattutto del nord Europa, hanno questa caratteristica di avere o il porfido nelle piazze, piastrellate, quindi un po' come dire, questa più o meno... Far tutto autostrada, no? Si tende un po' a autostradare tutto. Ecco, lui parte con un martello pneumatico, rompe questi piani e ci pianta delle erbacce. Diciamo che, come dire, è una specie di protettore di questo essere vivente migratore che è l'erbaccia, è potentissima. Ciò che è erbacea chiaramente per un botanico è in realtà una grandissima risorsa. E lui ha iniziato a lavorare, pur essendo viennese, e questo è un altro, secondo me, momento interessante, in un lotto abbandonato di fronte al suo studio, dove ha cominciato a coltivare e a trapiantare erbacce, questo in metà anni 80, provenienti da altri posti. Poi è diventato, adesso oggi, insomma, fortunatamente le piante, l'attenzione appunto alle male erbe è diventata fortunatamente un po' al centro della discussione. Gli anni in cui lo faceva lui erano anni meno caldi, no, diciamo, per questo argomento. Questa è un'immagine iconica, direi, sempre di lui, che in pratica parte e va a annaffiare le erbacce nei campi abbandonati, a quei tempi quella è la porta di Brandeburgo a Berlino, come il custode, cioè una specie di custode, colui che cura la campagna che sta intorno alla città, lui che è un uomo di città. Non mi viene a mente altro. Se ci sono domande, no? Tanto.
Allora, ovviamente con Massimo abbiamo parlato di questi temi, di questo suo volo pindarico sul rapporto tra l'arte contemporanea, città e campagna. E devo dire che questo ha suscitato una riflessione su come probabilmente con l'idea illuminista, dall'idea illuminista della modernità e del fatto che l'arte contemporanea dovesse in qualche modo raccontare il futuro, è come se la campagna in qualche modo venisse estromessa dal mondo e dai temi dell'arte contemporanea. E questo mi ha spinto un po' a pensare a dove siamo adesso, se questa via del contemporaneo verso le grandi metropoli continua. È indiscutibile che i musei, i grandi musei, siano in qualche modo le cattedrali delle città contemporanee. Ne nascono in tutti i paesi del mondo. Soltanto il Medio Oriente ha visto nascere più di 40 grandi musei d'arte contemporanea negli ultimi 6 anni. In Cina nascono musei d'arte contemporanea in tutte le grandi città e sono dei templi che raccontano l'idea di città, di modernità, di trasformazione. La cosa incredibile è che questi grandi musei nascono intorno all'idea di collezione, ma in realtà sempre di più in una corsa al consumo della cultura sono obbligati a vivere sulla comunicazione di mostre temporanee. Questo è un fenomeno in realtà abbastanza recente, forse che ha meno di 15 anni. Una volta i grandi musei del mondo uno li visitava per vedere le loro collezioni, ma la collezione è sempre la stessa, in qualche modo non è notiziabile, e quindi i grandi musei hanno dovuto cominciare a lavorare su l'idea di c'è qualcosa di urgente, imperdibile da vedere adesso. E qua c'è una carrellata di alcuni musei. Il MoMA di New York riaprirà il 18 ottobre con la nuova grande espansione, e questo è un altro fenomeno interessante. Queste grandi macchine per la cultura hanno dei costi di gestione esorbitanti e quindi sono obbligati a fare numeri di visitatori che li sostengano. La macchina è talmente complessa che dei luoghi nati in qualche modo per essere al centro della ricerca, delle scoperte più d'avanguardia, sono obbligati poi invece a dare tanto spazio a cose più appetibili a un largo pubblico per poter fare i numeri. E anche questo nuovo fenomeno studiato dai museografi, che per sostenere l'ampliamento precedente i musei sono costretti a fare un nuovo ampliamento in modo che i loro finanziatori immettano nuovo capitale in questa grande macchina da business che possa continuare a crescere. Qua ci sono due cityscapes o landscapes tipici, come diceva Massimo, di questa idea della rappresentazione della città contemporanea, ma questo racconto del contemporaneo, della modernità, in realtà ogni tanto ha visto degli esperimenti alternativi in cui l'idea di spazi non necessariamente dedicati al contemporaneo hanno avuto progetti d'arte contemporanea. In realtà nel mondo sono molti, qua ve ne racconto qualcuno, in particolare Arte all'Arte è stato un progetto che è durato più di 10 anni, in cui l'idea era di scegliere dei borghi della Toscana in cui la cultura e la tradizione dell'arte erano molto forti e invitare degli artisti contemporanei, spesso non italiani, a venire e fare un'opera, diciamo, site specifico, almeno site responsive, quindi che entrasse in dialogo con il paesaggio, la storia, e quello che innescava era da una parte un flusso di un turismo particolare in questi luoghi, quindi il mondo dell'arte contemporanea che sceglieva di fare questi pellegrinaggi, ma dall'altra in realtà innescava un meccanismo che è tipico dell'arte contemporanea quando esce dalle città, cioè il fatto che quando tu inneschi un artista contemporaneo in una realtà piccola diventa un elemento, diciamo, disturbatore ma anche un attivatore di rapporti umani, perché queste persone quando arrivano in un luogo, soprattutto in quegli anni, adesso diciamo la professionalizzazione della carriera degli artisti porta spesse volte il fatto che gli artisti lavorino con assistenti, è tutta una filiera produttiva, ma in quegli anni sicuramente gli artisti vivevano nel luogo in cui dovevano fare i lavori e andavano al bar, bevevano il caffè, andavano fuori a cena, ci stavano magari un mese, creando un rapporto personale, in modo che poi, volente o nolente, queste opere d'arte venivano vissute dalle persone del luogo come un po' loro, ed era questo il lato più affascinante, diciamo, di successo di questi esperimenti, il fatto che saltasse un po' quel meccanismo del museo che dall'alto impone la cultura, ma le opere d'arte venissero vissute come in qualche modo parte della storia locale. Qui è un piccolo omaggio a Massimo Bartolini, ed è la prima volta che io ho visto il lavoro di Massimo Bartolini, è un lavoro, forse era San Gimignano? No, ma l'ha fatto anche Arte all'Arte, a San Gimignano. Ed era questa vasca con un'onda che muoveva l'acqua, e piano piano l'acqua uscendo bagnava intorno e faceva crescere orzo. E l'altro fenomeno interessante, qua parto dalla Biennale Venezia, che ovviamente è la più storica biennale e il momento in cui, diciamo, viene fatto il punto sulle ricerche contemporanee, ma negli ultimi anni questo fenomeno Qua vedete alcune immagini dell'ultima biennale che è inaugurato a maggio e che è in corso fino a fine novembre. Sono nate delle biennali alternative. In realtà sono nate numerose biennali alternative. Diciamo, il fenomeno delle biennali internazionali è un fenomeno già degli anni 90, l'idea della globalizzazione, la biennale di Johannesburg, la biennale di Tallinn, insomma, questa idea delle biennali che nascono come strumenti culturali di inserire delle città in una mappa, ma a un certo punto nasce questa idea di delle biennali diffuse in cui non è più una grande città il centro, ma dei luoghi non specializzati sul contemporaneo. E quello che è particolare di queste biennali è che spesso attivano delle forme di collaborazione tra gli artisti e le persone attive in questi luoghi, quindi a livello anche di piccola industria, di artigianato. Qui vedete delle immagini della Paiz Biennale in Guatemala, Messico e Panama, in cui comunque hanno lavorato gli artisti a creare delle maschere, a mettere in piedi delle parate, proprio inserendosi anche in una tradizione locale. Qui c'è la biennale che è a Cochin in Kerala, in India, e il più grande festival in Asia culturale. È una biennale che ha avuto 4 edizioni e che unisce, diciamo, una parte più museografica di installazioni a una parte molto festivaliera, ma anche in questo caso la particolarità è che gli artisti vengono invitati con largo anticipo a lavorare anche con le comunità locali e a creare dei progetti legati al contesto. Un altro esempio interessante è in Giappone, questa Setucci Triennale. È una triennale particolare in cui le opere in qualche modo non vengono smontate, ma restano come parte della storia del luogo, e che in realtà ha reso queste isole una meta di turismo culturale inserendole in una mappa, ma anche in questo caso sono delle biennali, diciamo, con una genesi molto lunga, in cui quindi ci sono artisti anche famosi, in questo caso questa è una zucca di Yayoi Kusama, ma anche artisti giovani che vengono invitati a lavorare. In questo caso vedete proprio la creazione dell'opera nella fabbrica, proprio a lavorare con le maestranze locali in modo che l'opera non venga spedita dalle capitali dell'arte contemporanea, ma nasca proprio in questi luoghi. E un altro fenomeno interessante che è abbastanza agli inizi, ma su cui ci si fa delle domande se davvero abbia una capacità di cambiare i paradigmi o in realtà è solo un modo diverso di chiamare i fenomeni, diciamo, di spostare o di inserire dei luoghi in una mappa dell'arte contemporanea, è questo nuovo fenomeno degli Art Summit. Gli Art Summit sono una specie di, come fosse questo festival, dei festival dedicati all'arte contemporanea, in cui addetti ai lavori vengono invitati, ma anche artisti che creano delle opere, e i summit durano una decina di giorni. Il primo grande summit è questo Art Summit che si tiene ogni 2 anni in Bangladesh, a Dhaka, finanziato da una famiglia di collezionisti che vivono a Londra ma originari di Dhaka, e che devo dire in 3 edizioni ha cominciato a portare l'attenzione del mondo dell'arte contemporanea su un luogo in cui non c'era neanche molto turismo, diciamo, culturale puro, attivando una serie di relazioni. E interessante però anche in questo caso che c'è un po' un vincolo a lavorare in maniera locale. Anche gli artisti che vengono invitati da fuori passano almeno un mese sul luogo a immaginare un intervento e a lavorare. Un altro di questi Art Summit, sicuramente di natura diversa, diciamo con delle finanze diverse, l'Art Summit di Verbier, dove in realtà nasce come una specie di festival di land art nei ghiacci e nelle nevi, ma con una serie di conferenze e incontri in cui persone del mondo dell'arte contemporanea discutono sui temi e sulle produzioni contemporanee. Quello che è interessante è come da una parte le città comincino ad avere questi distretti proprio dedicati all'arte contemporanea. Questo c'è Chelsea a New York, che è un distretto che ormai non è più una novità, ma che in qualche modo sembra ancora reggere, l'Art District di Hong Kong. E invece la scelta di sempre più attori, diciamo, del mondo del contemporaneo di uscire da questi distretti. Adesso questo è un esempio, la Galleria Continua, che è una delle più importanti gallerie d'arte contemporanea italiana, che ha scelto di aprire in Francia Le Moulin, in un ex mulino, uno spazio per la creatività, che però è anche uno spazio laboratoriale e di produzione. Ma soltanto in Italia ci sono comunque gallerie, c'è una galleria d'arte contemporanea che ha abbastanza successo, che si chiama La Veronica, che ha aperto la galleria a Modica. E in qualche modo, uscendo dai circuiti sospetti, ha polarizzato un tipo di turismo e di attività, ma sempre spingendo gli artisti a lavorare sul territorio locale e in qualche modo a interagire con situazioni di questo tipo. Questo è un altro progetto interessante, è un progetto in Thailandia, si chiama The Land, è un progetto iniziato da un artista famoso a livello internazionale, Rikrit Thirvaninja, è un artista thailandese che ha fatto dell'arte relazionale il suo modo di creare opere. La sua prima mostra fu una mostra in una galleria di New York, dove lui cucinava thailandese, invitava le persone a entrare, e in questi scambi e chiacchierate durante le cene da lui cucinate si creavano dei rapporti. Ecco, lui ha comprato, usando i suoi contatti locali e i suoi amici artisti, un grande lotto di terra in Thailandia, dove sta mettendo in piedi una scuola sperimentale, dove invita in vacanza d'estate amici artisti, e davvero è una specie di esperimento di vita fuori dagli schemi. Gli studenti vengono accettati su CV, ma la vita poi dentro è gratuita, ed è in qualche modo un modo di ridare, visto che ha una carriera importante, al suo paese una forma di possibilità di creare giovani artisti e di aprirsi al mondo internazionale. Ci sono anche progetti più piccoli. Questo è un caso, Dolomiti Contemporanee, che è un progetto diffuso nelle Dolomiti, dove l'ex villaggio Eni è stato trasformato in uno spazio per residenze e piccole mostre, e quindi in qualche modo ha inserito il mondo dell'arte contemporanea in un luogo dove fino a recentemente c'era abbastanza un'assenza. E sempre di più, però, direi che negli ultimi 5-6 anni artisti contemporanei si stanno interrogando o cercando nel lavorare fuori dalla città degli stimoli. Questo è il progetto di Roberto Codazzabetta, in cui è stato invitato a Port TV in Normandia, e ha dipinto con una pittura fatta naturale, fatta dai gusci delle conchiglie, tutta questa banchina del porto, ed è un lavoro che è durato un'estate, perché poi con l'inverno e le tempeste il lavoro si è completamente cancellato. E qui è un esempio di cui con Massimo avevamo parlato, di questo fatto che in realtà dalla land art, questa fascinazione per portare l'arte fuori e fare degli esperimenti. Questo è Harald Zeman, che è considerato il padre della figura dei curatori contemporanei, e questo suo esperimento. Lui comunque aveva una visione internazionale, ma ha sempre avuto un rapporto molto stretto e anche di sperimentazione, di vivere una delle modalità fuori dai canoni. E aggiungo qualche altra immagine interessante. Questo è un progetto di cui mi occupo, quindi lo dichiaro. Sono le cantine Antinori a Bargino, dove da un po' di anni vengono invitati artisti contemporanei a fare degli interventi. Questo è un nuovo fenomeno interessante, non solo italiano, ma direi europeo e comincia a essere anche americano e latinoamericano, dove le grandi cantine dei vini, quindi in qualche modo uno dei grandi avamposti dell'industria nella natura, decide che l'arte contemporanea è strategica a raccontare la propria missione, il proprio rapporto con lo spazio. Questa è una cantina ipogea e qua ci sono alcuni degli interventi. Quello che vedete, diciamo, a stendardo è l'ultimo intervento inaugurato a primavera ed è Sam Falls, un artista americano che è in qualche modo si considera un erede della land art. Lui dipinge nel paesaggio con dei pigmenti naturali, quindi stende a caso con un po' di, diciamo, esperienza ormai questi pigmenti, lasciando la tela a contatto con le foglie, l'erba per delle notti, e l'umidità agisce su questi pigmenti e in qualche modo crea dei frottage naturali in cui la natura è come se si facesse un autoritratto. E quando l'ho interrogato su questo lavoro, lui diceva: la consapevolezza diciamo dell'ambiente, mentre la land art usciva e trasformava il paesaggio, io sono più come una persona che va in campeggio, fruisce delle bellezze della natura, ma poi porta tutto a casa e la natura la lascia in qualche modo non trasformata. Questo del, diciamo, questo tema della natura, questo è un altro luogo che storicamente ha invitato artisti facendo importanti installazioni, il Castello di Ama, dove sono venuti artisti qua, Pascal Martin Taillou, Daniel Buren, ma anche in questo caso l'idea era di offrire agli artisti un'occasione di lavorare fuori dai centri urbani. Questo bisogno di uscire dai centri urbani si sta in realtà, gli artisti lo sentono sempre di più. In qualche modo forse possiamo immaginare che da una parte questo crescere delle megalopoli e questa idea che sia l'unica ipotesi ha spinto gli artisti che spesso amano avere una visione, diciamo, diversa da quella standardizzata a cercare delle altre modalità. Ma dall'altra anche il fatto che grazie a, da una parte, le questioni ecologiste, dall'altra l'accesso a internet, abbiano reso sicuramente più facile l'idea di operare in maniera contemporanea fuori dai grandi centri urbani. E diciamo, quello che una volta l'Italia era centrale in questo, il famoso Grand Tour del viaggio in Italia per vedere le bellezze, per prepararsi disegnando dal vero, visitando i giardini, il pittoresco inglese, in qualche modo è stato sostituito dal fenomeno delle residenze d'artista. In realtà ci sono una quantità di residenze d'artista sempre di più fuori dai centri urbani, le più prestigiose tendono a essere fuori dalle città, perché nelle città ovviamente offrire vita, alloggio, studio ha dei costi molto cari e quindi è molto difficile, e anche i tempi di inserirsi in una grande città, diciamo New York, che è il sogno di tutti gli artisti, poi le residenze, i 3 mesi a New York di solito si rivelano molto deludenti per i giovani artisti, perché in 3 mesi a New York non fai neanche in tempo a capire come funziona la città, mentre le residenze fuori dai, diciamo, dai centri dell'arte contemporanea spesso sono più stimolanti. Questa per esempio è una residenza storica in Italia, la Rockefeller Foundation a Bellagio sul lago di Como, ha una residenza dove, come spesso succede in queste residenze, la natura viene vista come luogo di spazi di tempo, di riflessione, ma anche l'idea di avere artisti che provengono da diverse discipline lavorare insieme. Qui c'è un altro importante, questa Academie Schloss Solitude a Stoccarda, dove anche in questo caso artisti di diverse discipline lavorano insieme. Questo, per finire, è una mappa delle residenze d'artisti globali, proprio a dimostrazione di questa nuova figura dell'artista contemporaneo che spesso immagina e produce i suoi lavori viaggiando e lasciando i centri. E quindi in qualche modo, diciamo, poi passo di nuovo magari la parola a Massimo, questa riflessione è stata, come dire, forse siamo all'inizio di un passaggio, diciamo, in cui questa centralità e questa idea che la città sia l'unico luogo da cui creare arte contemporanea e anche da cui narrare un'ipotesi, spinti dalle urgenze ambientaliste, stia spingendo gli artisti anche a immaginare un altro tipo di vita fuori da questi centri e anche un altro tipo di arte. Sì, diciamo che in Italia ci sono molte possibilità private, ancora nel pubblico non esistono tante occasioni, ma questo modello residenziale o di piccoli progetti sostenuti da privati, devo dire, sul territorio ha notevoli occasioni e credo che sempre di più possa offrire agli artisti un'alternativa. Non so se ci sono domande, dubbi. Massimo, tu vuoi aggiungere qualcosa?
Grazie. No, diciamo, sì, come diceva Ilaria, c'è questa grande profusione di residenze che mi ricordo io quando ho cominciato negli anni 90, primi anni 90, non c'era nessuna residenza per artisti italiani. Ricordo la prima fu fatta nel 2000, era una residenza per andare a New York. Devo dire che, come si può dire, semplificare le cose è bello, però poi il rischio di semplificarle troppo, ovvero, e allora non c'è più, come si può dire, lo sforzo necessario, no? Cioè la voglia questa che serve secondo me, a formare il carattere. Come avete visto dalle foto che ha mostrato Ilaria di queste cose, siamo tutti dei grandi picnic, dei weekend, no? Dopo abbiamo lavorato tutta la settimana, si va a fare un bel weekend, stiamo qua. Cioè, ecco, come si può dire, l'eccessiva scolarizzazione di certe pratiche, secondo me, deleteria quasi quanto l'ignoranza. Quindi direi che bisogna trovare un giusto, va regolata, secondo me, questa cosa. Non è che più ce n'è e meglio è. Io non sono del tutto convinto di questa cosa. Anche se è vero che, come si può dire, la consapevolezza, la capacità e la possibilità di avere informazioni, credo abbia, come si può dire, costruito nuove generazioni di artisti molto bravi, consapevoli e forti. Quindi è un qualcosa che bisogna, come si può dire, amministrare, il modo anche, perché chiaramente queste residenze, siamo nell'ambito proprio pedagogico, alla fine anche, dell'arte. Però detto questo, che ne so, Rilke era ospite, per citare ormai, visto che siamo su Rilke, le Elegie duinesi le ha scritte ospite di questi principi nel castello di Duino, cioè Rilke era uno che viveva facendosi ospitare, quindi era in una specie di residenza perpetua. E ci sono tantissimi artisti che vivono in residenza perpetua e sono tantissimi bravissimi artisti. Quindi, insomma, non si può generalizzare. Ciò che è vero è di sicuro è che sicuramente la città ha perso il primato della produzione dell'arte, questo già da sempre, perché Serra le sue lamiere non le faceva a New York, le faceva, cioè, quindi, ma ha perso, secondo me, anche il primato della esposizione, della divulgazione dell'arte. Adesso, come faceva vedere Ilaria, è in periferia che si mostrano le opere. Quindi diciamo che veramente è avvenuto la perfetta, direi, mescolanza tra questi due topos che, come abbiamo dimostrato, il nostro titolo, diciamo, erroneamente, ma chiaramente volutamente, metteva in conflitto. In realtà, come si può dire, c'è della città in periferia e viceversa. C'è della periferia nella città. Bene, se non ci sono domande...